Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici del Giorno delle Locuste, bentornati dai microfoni di Popolare Network per questo appuntamento del sabato mattina. Siamo a pochi giorni dal primo maggio e quindi vorremmo puntare la vostra attenzione non tanto sul concertone, sul rito del concertone in Piazza San Giovanni a Roma delle organizzazioni di CGIL, CISL e UIL, quanto su una serie di iniziative che cercano di puntare l'attenzione su quello che è diventato, sta diventando sempre di più il clamoroso scandalo della logistica italiana, perché il 30 aprile, proprio prima appunto alla vigilia del primo maggio, ci sarà uno sciopero nazionale promosso dalla CUB, la Confederazione Unitaria di Base, dei lavoratori della logistica, sciopero con manifestazione a Palazzo Lombardia. L'obiettivo è quello ovviamente di aprire un'avvertenza nazionale dopo i casi sempre più frequenti e numerosi che sono stati portati agli onori delle cronache anche grazie alle inchieste della Procura di Milano, che hanno colpito moltissime operatori della logistica, e il più recente forse abbastanza clamoroso perché coinvolge la filiale italiana di quello che è a tutti gli effetti è il secondo gruppo al mondo della grande distribuzione organizzata, cioè Carrefour Italia, che è stata colpita da un sequestro preventivo d'urgenza da 64 milioni di euro per un danno erariale, in realtà, che appunto secondo la Procura di Milano ammonta ad oltre 150 milioni di euro. Stiamo parlando dell'inchiesta condotta dal PM Paolo Storari sui cosiddetti serbatoi di manodopera che sono stati nascosti, che vengono nascosti attraverso l'utilizzo di false cooperative proprio nel comparto della grande distribuzione. Per la Procura di Milano, per il PM Paolo Storari, si tratta anche di frodi sull'IVA. Stiamo parlando di 18 società che appunto sono state coinvolte in questa inchiesta, un vero e proprio buco nero per i lavoratori, ma anche per il fisco italiano. L'ultima colpita appunto è la GS Spa del gruppo dei supermercati Carrefour Italia, ma complessivamente, come dicevamo, sono 18 le imprese che sono nello stesso capitolo di indagine e che negli ultimi 3 anni hanno portato a sequestri per oltre 500 milioni di euro e che hanno colpito Esselunga, Lidl, DHL, GLS, BRT, Aldieri, oppure il caso forse più clamoroso, ancora più recente, il caso del gruppo Armani e della sua società industriale Giorgio Armani Operation SPA. Prima di Carrefour era stata Esselunga ad essere colpita da un sequestro di 48 milioni di euro, perché anche in questo caso, secondo i PM, Esselunga era responsabile nell'organizzazione di un vero e proprio sistema di serbatoio di personale, abusando del sistema illecito di fittizi contratti d'appalto che dissimulavano l'unico reale oggetto del negozio, e cioè la somministrazione di personale effettuata in violazione delle norme che ne regolamentano la disciplina. Questa è l'ipotesi appunto condotta dalla Procura di Milano. Anche per quanto riguarda la Giorgio Armani Operation, secondo i PM la società sapeva ampiamente dello sfruttamento degli operai negli opifici e Quindi l'accusa è che vi è una cultura di impresa gravemente deficitaria sotto il profilo del controllo della filiera, che ha favorito la perpetrazione degli illeciti. In molte di queste società sono stati iscritti al registro degli indagati utilizzando ovviamente la direttiva, la normativa 231, quindi hanno anche dei profili di rischio societario che possono essere molto rilevanti. Ecco quello che si vuole portare alla luce con la sciopero del 30 aprile è proprio la situazione sempre più pesante, sempre più drammatica del comparto della logistica, che, lo ricordiamo, rischia di diventare uno dei comparti industriali più operativi nel nostro paese, andando a sostituire di fatto il comparto della manifattura, perché il piano anche del governo è quello di trasformare l'Italia sempre più come un hub di merci e di gas al servizio del resto dell'Unione Europea. Questo l'ha dichiarato la stessa Amazon, in particolare Amazon C, che è la divisione di Amazon che si occupa della movimentazione delle merci via mare, che ha commissionato un lavoro, lo ricordavamo da questi microfoni, all'Università Bocconi, sostenendo appunto che grazie alla posizione geografica, geopolitica dell'Italia, all'utilizzo ovviamente del canale di Suez, i porti italiani sono in grado di garantire una consistente movimentazione di merci con un guadagno temporale molto importante, e quindi sono privilegiate nella logica industriale del futuro di un sistema che prevede che dalla fabbrica mondo asiatica arrivino le merci, comprese le auto, come sappiamo le auto elettriche in particolare, e poi dai porti italiani vengono distribuiti, più che nel mercato italiano, nel resto dei mercati europei, soprattutto quelli nord europei. Questo panorama risulta piuttosto deludente il lavoro, o almeno una parte del lavoro che è stato presentato ormai più di 10 giorni fa, quasi 2 settimane, da Enrico Letta e Mario Draghi. Stiamo parlando della conferenza che si è svolta sotto la presidenza belga alla HULP, dove è stato presentato un rapporto di 145 pagine sul rilancio del sistema industriale europeo. Fortemente questo rapporto sulla competitività europea è fortemente concentrato sul tema del mercato unico, come sentiamo dalla voce di uno degli autori e di uno degli autorevoli presentatori, e cioè Enrico Letta.
Tra l'Europa e gli Stati Uniti sta crescendo in termini di competitività, di risultati economici, in termini di capacità di innovazione. Molto di questo è anche determinato dal fatto che gli Stati Uniti approfittano completamente del loro single market, è molto meno frammentato del nostro. Noi in Europa invece abbiamo in tanti settori non un unico mercato, ma 27 single market, il caso delle telecomunicazioni, il caso dell'energia, il caso dei mercati finanziari. Vanno unificati, vanno resi appunto più efficienti e più in grado sostenere la crescita e l'innovazione. Se non si fa così, la nostra competitività nei confronti della Cina e dell'India, che sono molto più grandi di noi, ma anche nei confronti degli Stati Uniti, che in fondo hanno le nostre dimensioni come europei, soffriranno. Ecco perché l'integrazione del mercato unico oggi è probabilmente la vera priorità che abbiamo davanti.
Questa la posizione è uno degli elementi portati da Enrico Letta alla conferenza della HULP. Francamente deludente, perché ci si aspettava qualcosa di molto più definito e più chiaro rispetto alle strategie industriali in un'Europa che soffre sempre di più della competizione, non solo della competizione asiatica, e poi ci torneremo, ma in particolare della competizione tecnologica e industriale di altri colossi internazionali. E su questo vi proponiamo una lettura che sembra veramente agli antipodi rispetto a quella proposta da Enrico Letta, e in particolare la lettura base è quella di Giovanni Arrighi, uno degli economisti italiani più visionari che ci sono stati nel secolo scorso. Giovanni Arrighi scrisse un libro insieme a Beverly Silver, Caos e governo del mondo, come cambiano le egemonie e gli equilibri planetari. È stato perché ne parliamo? Perché è stata portata alle stampe una nuova versione per Mimesis Edizioni, e c'è stato un'occasione di presentazione alla libreria Aleph di Milano della presentazione di questo libro, e vi proponiamo la lettura estremamente interessante che ha fatto proprio su questo tema dell'egemonia a livello economico planetario, delle implicazioni geopolitiche, la riflessione che ha fatto il professor Sandro Mezzadra, che insegna filosofia politica all'Università degli Studi di Bologna e che è stato anche amico di Giovanni Arrighi.
Beh, il fatto che per ragioni varie l'attuale transizione egemonica potrebbe non concludersi con l'affermazione di un nuovo egemone. È da questo punto di vista, per esempio, che in molti stiamo cercando di utilizzare criticamente la categoria di multipolarismo per descrivere la distribuzione del potere e della ricchezza nel mondo attuale, sulla base dell'ipotesi che la transizione lineare, appunto, chiaramente dall'egemonia statunitense all'egemonia cinese, possa essere uno scenario poco probabile. Possa essere uno scenario poco probabile, lo dico molto rapidamente, poi magari più tardi ci posso ritornare, prima di tutto per il modo in cui si presenta oggi l'articolazione e spesso la disarticolazione tra capitalismo e territorialismo, due concetti fondamentali in tutto il lavoro di Giovanni Arrighi e anche in questo libro. In quello che è uno degli ultimi scritti di Giovanni Arrighi, cioè la prefazione alla nuova edizione uscita nel 2009 di Adam Smith a Pechino, Arrighi si interroga su quelli che sono gli scenari possibili all'interno della transizione che si è aperta, ne descrive diversi, e si pone soprattutto la domanda sulle condizioni di possibilità di una transizione non catastrofica a un ordine mondiale più giusto, penso di citare letteralmente. Ecco, io credo che questa sia una domanda attorno a cui è bene, come dire, affaticarsi, attorno a cui è bene confrontarsi, attorno a cui è bene studiare, attorno a cui è bene cercare di lavorare, prima di tutto per individuare quelle forze che nel mondo, perfino in un paese marginale come l'Italia, potenzialmente possono sostenere una transizione di questo genere, una transizione che naturalmente oggi ci appare una possibilità molto fragile, mentre ci sono tendenze forti alla militarizzazione, tendenze forti all'irrigidimento del confronto tra poli che vengono presentati.
E questo è una parte appunto del contributo del professor Mezzadra. Ve lo ricordo, potete trovare diversi parti di questo dibattito, di questa presentazione della riedizione del libro di Giovanni Arrighi e Beverly Silver, Caos e governo del mondo, come cambiano le egemonie e gli equilibri planetari, Mimesis Edizioni. Potete trovare appunto questi interventi sul sito di Effimera, effimera.org. E vi ricordo anche che oggi più che mai possono essere di grande interesse una rilettura almeno di due dei contributi portati dal professor Arrighi, che è scomparso il 18 giugno del 2009. Stiamo parlando appunto, come diceva esattamente il professor Mezzadra, di Adam Smith a Pechino e dell'ultimo suo volume, Il lungo XX secolo. Questi sono due strumenti di lettura estremamente interessanti in un panorama caratterizzato come quello odierno, appunto, come diceva Mezzadra, da una grande confusione e da una serie di conflitti e policrisi che avanzano a livello globale, rispetto a cui questi conflitti e questa policrisi, per ora questo piano per la competitività europea proposto da Enrico Letta e le promesse di un piano industriale innovativo di cui ha parlato Mario Draghi, che comunque alimentano tra l'altro le indiscrezioni, le voci su una sua possibile candidatura alla presidenza della Commissione europea alternativa all'autocandidatura di Ursula von der Leyen, che sta incontrando sempre più difficoltà all'interno della sua stessa partito di riferimento, cioè il Partito Popolare Europeo, che sembra destinato in base ai sondaggi a rimanere la prima forza del Parlamento europeo. Ecco, al di là di queste indiscrezioni, per ora del piano industriale di Draghi si sono sentite solo alcune cifre, alcune declamazioni e il richiamo appunto al mercato unico e alla necessità di mobilizzare le risorse private per poter combattere una competizione internazionale sempre più complessa, soprattutto nei comparti appunto delle telecomunicazioni, dei chip, della produzione dei semiconduttori, ma anche nel comparto automotive, dove l'industria europea arranca ed è stata vittima soprattutto delle proprie posizioni di conservazione e di rendita, oltre che dell'assenza di una vera strategia industriale, perché sì, è vero, l'Unione Europea ha fissato dei target molto ambiziosi per la fine dell'auto a combustione interna, cioè delle auto alimentate con le benzine e con la benzina e col gasolio, ma questo non è stato accompagnato sufficientemente da delle scelte di politica industriale di indirizzo e per ora tutta l'industria europea sembra in ritardo rispetto a quello che è stato fatto dalla Cina, esattamente come è accaduto nel comparto delle rinnovabili, dove l'industria europea era partita per prima sia nel fotovoltaico che nell'eolico e poi è stata completamente rasa al suolo, disintegrata o in larga parte messa in difficoltà dalla competizione e dalla strategia molto aggressiva messa in campo dall'industria cinese, che sia in termini di risorse, di disponibilità finanziarie e soprattutto di scelte di politica industriale pubbliche volute appunto da Pechino, ha dimostrato una determinazione senza precedenti, una capacità di occupare il mercato senza nessuna vera reazione dall'Europa che non fosse la minaccia delle sanzioni o dei dazi. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo che appunto il 1° maggio a Milano ci saranno al mattino la manifestazione, la tradizionale manifestazione sindacale, e poi un'iniziativa dei centri sociali per il reddito per tutti e la settimana lavorativa di 4 giorni su 7. Queste sono le due attività, le due iniziative principali per il 1° maggio, ma sicuramente dai microfoni di Popolare Network avrete tutti gli aggiornamenti e tutte le possibilità per seguire appunto le manifestazioni, compreso ovviamente il concertone di Roma. Buon fine settimana e buon 1° maggio a tutti.
Stuck forever by the glue. Oh, and you.